chi li fa ancora tanti gol. Chi li fa ancora tanti gol. Il nostro prossimo ospite è un piacere avere qui al bar di tutto Napoli Reginaldo, ex attaccante in Serie A, ha fatto di tutto, ha fatto benissimo. Oggi continui a segnare, caro Reginaldo, non ti stanchi mai.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno.
Sì, sì, vabbè, mi diverto in seconda categoria con il Magma Napoli e, sì, e quindi i miei goletti riesco a tirare fuori, sì.
Beh, qualcuno sicuramente lo tiri fuori, l'hai tirato, ne ha tirati tanti fuori in carriera, così come chiaramente speriamo che possa iniziare a segnare anche uno come Lucca, perché oggi il Napoli chiaramente si basa, come tutte quante le squadre, sui gol degli attaccanti. C'è un Rasmus Højlund che qualcosina lo sta facendo, ovviamente un lavoro veramente tanto importante, però serve anche un'alternativa e Lucca fondamentalmente è un po' fermo a Napoli, sembra essere diventato quasi un problema. Che cosa succede secondo te in un attaccante che comunque qualcosina lo ha raccolto la scorsa stagione a Udine, gli ultimi due anni a Udine, però arriva a Napoli e forse ci sta il discorso del cambio di piazza, del non riuscire ad adattarsi ad una piazza chiaramente superiore rispetto a quella azzurra, a quella friulana?
Vabbè, innanzitutto c'è da dire che il ragazzo secondo me è valido, però fare 10 gol all'Udinese e poi ritrovarsi in un club così di tradizione come Napoli, e veramente se il giocatore non è mentalizzato, perché comunque vabbè è arrivato oggi, ma c'era comunque Lukaku, se non si fosse fatto male. Stiamo parlando di uno dei due attaccanti che si stanno bene, sono forti, hanno personalità per fare e giocare in una società come Napoli. Luca secondo me questo lo sta soffrendo un po', perché giocare a Napoli non è facile. Io ho giocato tante volte contro il Napoli lì e lo stadio veramente dei tifosi che ti fanno sentire, se tu fai bene riesci a fare gol è un conto, ti portano con Dio, ma appena non riesce a fare gol, non riesce a dare quello che si aspettavano, perché è giusto che si aspettavano, anche perché ha pagato pure tanto questo ragazzo,
sì,
e quindi aspettavano qualcosina in più, solo che secondo me sta soffrendo la piazza e soprattutto i due giocatori che c'ha davanti, anche non esserci Lukaku, però si fa sentire
assolutamente. Regi, tu hai giocato anche con, sei stato allenato anche da Antonio Conte e da Cristian Stellini. Conte ha fortemente voluto Lucca, sai benissimo, quindi agli inizi era Conte ovviamente quando era al Siena, però conosci benissimo anche il suo carattere, quindi cosa chiede effettivamente nello spogliatoio uno come Conte, quanto è esigente, cosa cerca di tirare anche fuori da tutti i suoi calciatori, no? Com'è Conte?
Quello che dico io è che lui è uguale con tutti, sa che tutti possono dare qualcosina in più e quindi cerca di spronare nel migliore dei modi, che sia come l'ha fatto con la partita dopo col Bologna, che ha dato un po' fango a tutti, ma è quello che sa fare lui. Quando c'è un momento di difficoltà riesce a criticare e criticarsi, perché si critica anche lui da solo, per cercare di spronare dei ragazzi per fare qualcosina in più. E penso che nonostante tutte le assenze per infortunio, penso che il mister in questo momento, per come stanno andando le cose, ha tirato fuori il massimo di ognuno di loro.
C'è un episodio ieri che secondo me sarebbe potuto andare in maniera differente, Regi, che è quello di Neres, perché sì, ieri Neres va in campo dopo l'infortunio e gioca massimo una mezz'oretta fondamentalmente, però veramente tanto troppo passivo, tanti palloni non li ha recuperati, non ha allungato per cercare di rincorrerli, ha perso veramente tanto sufficiente in diverse situazioni. Possiamo giustificare il fatto che comunque rientrava, anzi era ancora reduce da un infortunio che comunque è di una settimana, non stiamo parlando di un infortunio di mesi e mesi, però succede che in panchina non c'è Conte è lì in tribuna, quindi quindi la sai meglio di noi che è diverso quando hai uno come Conte a pochi metri e uno come Conte in tribuna che non lo puoi sentire, che non ti ringhia alle caviglie fondamentalmente. Ti voglio chiedere se quanto prima di tutto avrebbe fatto la differenza uno come Conte in panchina lì vicino a Neres, che poi alla fine è stato sostituito. Diciamo, si fa passare, anzi si ufficialmente la motivazione è che c'era stato ancora un po' di fastidio alla caviglia, però poi termina la partita e Neres si va a allenare con la squadra, chiaramente che ha giocato poco o che non ha giocato, e si allena normalmente, corre normalmente.
Ma io una cosa ti posso garantire, che Stellini si fa sentire allo stesso modo del mister, perché il mister ha lo stesso modo che ragiona, lo fa ragionare anche al suo staff. Dal suo staff vuole tirare fuori il massimo come fa con i giocatori, e Stellini è uno di quelli che lui lo porta avanti da parecchio, perché comunque Stellini è uno dei suoi bracci destri proprio pesanti. Ma poi, sai, io sbaglio ancora 42 anni come giocatore, anch'io ho avuto un infortunio il 21 dicembre prima delle feste, poi il 10 ho tornato a giocare che avevo ancora fastidio e mi sono strappato. È che il giocatore non pensa, io penso che il ragazzo ha ragionato con la testa dicendo: vengo da un periodo bellissimo,
sì,
che ho fatto veramente bene, quindi non sto 100%, però quel mesura che cercherò di fare la differenza. Solo che il calcio di oggi non è, se non corre, se non dai il massimo veramente, è dura, perché comunque il Parma è una squadra che corre tanto, che dei ragazzi giovani che vanno a 3.000, quindi lui ragionando così, pensando di fare meno sacrifici delle altre partite, e ha fatto un po' tra virgolette la figuraccia, però è sempre la voglia di volere fare di più il ragazzo, anche perché il ragazzo ha rischiato, se si fa più male rischia di saltare partite importanti come la Juventus, che è la prossima se non sbaglio, rischia di saltare altre partite.
Sì, vabbè, Sassuolo, Copenaghen e poi Juve.
Che poi c'hai una ricaduta, quando c'hai la ricaduta devi stare ancora più tempo fermo, quindi è peggio. La voglia, la testa dei giocatori, che a volte bisogna fare un passo indietro e dire: sto fermo altri 2-3 giorni e poi sarò al 100% e tornerò a dare il massimo al 100% come stavo facendo nelle partite precedenti.
Reci, ieri il Napoli ha pareggiato anche a causa di un fuorigioco millimetrico della spalla di Pasquale Mazzocchi. A te da centravanti questi fuorigioco così quanto ti fanno arrabbiare? È la regola, quindi ok, va seguita. Ma un fuorigioco del genere, se ti annullano un gol così per quel millimetro, quel centimetro, quanto ti fa arrabbiare?
Io penso che in tante cose il VAR ci dà una mano, ma in tante cose si sta togliendo un po' la felicità del calcio. Ma pure la settimana scorsa, quando la mano di Hollywood sta praticamente addosso al petto, lì non puoi mai fischiare una punizione di genere dopo che uno fa gol, perché se io non posso muovere con le mani, come faccio a proteggere le palle, la roba varia? Ma se ce l'ho addosso, poi, cioè, la palla mi è venuta addosso nel petto, io ho la mano sopra il mio petto, non è che ce l'ho larga.
Non l'hai controllata con la mano per un vantaggio.
Ho capito, ma la mano è attaccata al corpo,
sì, questo
non è che
dico,
ce l'ho larga. Ma anche il rigore che l'ha dato su Buongiorno, se non sbaglio, come fa un difensore a saltare con le braccia lunghe al corpo? Non lo prende mai, non riesce a prendere l'impulso per lo stacco. Cioè, stanno togliendo delle felicità nel calcio che una volta va bene, non è che si vedeva così di brutto, perché i fuorigioco l'hanno sempre visto i segnalini.
Certo.
A volte qualcosina in più, a volte qualcosina in meno, le si lasciava andare, ma fermarsi il gioco, vedere partite che stanno durando 107 minuti non esiste, secondo me va data una regolata, va controllato un po' meglio, vanno prese meglio le decisioni dei tipi di rigore che danno e non danno, perché sennò veramente il calcio va a diventare veramente fra poco computer come fanno altre cose.
Reggi, da attaccante ad attaccante, chiaramente non me, ma Rasmus Højlund, voglio chiederti che cosa pensi prima di tutto di lui, della sua crescita, del suo impatto che ha avuto a Napoli, che sicuramente si sta vedendo quanto faccia la differenza. Ieri appannato, ieri era palesemente stanco, poco lucido, infatti non ha girato lui, non ha girato neanche il Napoli. Sono quattro partite che non va a segno Højlund, quanto è importante lui per il Napoli e quanto è importante il gol per un attaccante?
Per un attaccante il gol è importantissimo. Però dico una cosa, che Højlund fa un lavoro sporco per il Napoli, sì, che è una cosa impressionante.
Sì, ma ad esempio a San Siro con l'Inter è stato fenomenale.
Nei giorni di oggi ci sono pochi attaccanti così, che poi attacca la profondità con una cattiveria immensa, con una velocità immensa, che pochi attaccanti, soprattutto tutti gli attaccanti grandi e grosso come stanno cercando adesso, non ce l'hanno. Lui, nonostante se non abbia una bella altezza, nonostante è, ma c'è una velocità e una cattiveria, una forza per attaccare coi tempi giusti, sa fare sportellata, tenere palla, quindi penso che è una questione di tempo, come ho detto a Lukaku l'anno scorso, una questione di tempo appena cominciano a girare bene, che comincia le spalle sporche a rimanere lì, che lui è uno fenomeno anche su questo, penso che farà la differenza i gironi di ritorno per il Napoli, perché comunque c'ha tutte le carte in regola per fare.
Assolutamente. Leggi, restando sempre ai tuoi anni in Serie A, in quegli anni, facendo un confronto anche ovviamente con quelli attuali, tu segnavi comunque tanto anche con i tuoi compagni di reparto tra Siena, no, Firenze, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano attaccanti come Di Natale, Cavani, Eto'o, Matri, Ibrahimovic, chi più ne ha, più ne metta. La tua espressione già mi dà la risposta. Quanto è calato la qualità degli attaccanti attuali in Serie A e un po' in generale nel calcio?
Ma una domanda un po' romantica. Non guardo solo degli attaccanti, perché hai fatto dei nomi, ma veramente senza dimenticare Trezeguet, Crespo,
Totti, Pato, Lizio,
Totti, Pato, Cassano, cioè, era un altro calcio veramente, ma dobbiamo dire che c'avevano pure dei giocatori come Pirlo, come Seedorf, come Rui Costa, come Morfeo, che ha giocato come a Parma, che per me era un fenomeno.
Pizarro, centrocampista di Nigeria, Domenico Morfeo, fenomenali.
Domenico Morfeo è un fenomeno. Io ho fatto 2 anni con lui a Parma, veramente mi sono divertito. C'erano altri giocatori che dettavano i tempi, che ti facevano trovare la palla con i tempi giusti, appena facevi un movimento ti arrivava la palla col portagiro. Oggi veramente è cambiato tante cose, il calcio è più corse che tecnica.
Quei 10 col baricentro basso che ti spostavano la palla velocemente, che ti trovavano la soluzione, non ci sono più.
Vedi una imbucata come faceva Ronaldinho all'epoca, ce l'ha De Bruyne adesso, ma si è fatto male, non ha fatto manco in tempo a prendere il ritmo veramente. Ma De Bruyne è uno
De Bruyne appartiene ancora a quel calcio di prima, fondamentalmente.
Assolutamente, per come vede il calcio, sì, per come lo vede il calcio lui, per come vede le imbucate lui, sono quei giocatori che di quei tempi della nostra Serie A che oggi purtroppo non ci sono più. Perché comunque lavorano sempre tutto sulla velocità, sulla forza e meno nella tecnica, secondo me.
Sì, lavora tutto sull'intensità.
Tante squadre nel settore giovanile hanno cominciato a lavorare di nuovo la tecnica, però quello non è... Uno può sì lavorarci sulla tecnica, ma si nasce.
Si seleziona soprattutto quello con la tecnica, che può essere anche il più bassino, non fa niente. Si va a lavorare comunque, che quelli lì sono i giocatori che fanno innamorare del calcio. Reggi, però io voglio ritornare un pochino su Conte, perché ti voglio chiedere qualche aneddoto, perché abbiamo visto settimana scorsa quel momento in cui Conte praticamente è impazzito a San Siro, ha scaraventato via quel pallone che poteva che è volato via, poi il faccia a faccia con il quarto uomo. Immaginiamo anche negli spogliatoi, non in quella partita.
Com'è? Magari anche negli allenamenti con lui, no? Noi
vogliamo chiederti se è successo, se hai qualcosa da raccontarci per quella che è la, passami il termine, follia di Conte, perché sappiamo tutti quanti che è un pochino sopra le righe in certi aspetti.
No, ma lo sanno tutti. Io con Misto ho fatto 15 giorni fuori rosa, perché comunque lui pensava che io non avessi voglia, perché ero tornato dal Brasile, nonostante ero tornato un giorno prima dal Brasile di quello che dovevo tornare. Mi fece fare, io ho fatto 20 ore di volo, cambiato 2 aerei e ho aspettato 6 ore in 2 aeroporti diversi. Sono arrivato alle 8 di sera, il giorno dopo mi ha fatto fare il lavoro aerobico come un maiale. E io ho detto: mister, guarda che mi sto stirando, perché ho il flessore a pezzi, c'ho ancora i seggiolini dell'aereo. Non me ne frega un cavolo, te ne devi chiamare il procuratore, te ne devi andare via, non hai voglia. Ho detto: ma chi pensi di parlare? Non ho capito, mister, ti sto dicendo che mi sto strappando, non è che ti sto dicendo che non voglio correre. Io corro quanto voglio, cioè quanto vuoi, non è un problema. Però non ce la faccio, ho 20 ore di aereo, sono ancora seggiolino su. Allora te ne devi andare, ho detto, ma allora vado. Sono andato e mi ha fatto fare 15 giorni fuori rosa.
Poi è rientrato tutto, poi
poi è rientrato, la prima partita mi ha fatto subito entrare, dopo un mi ha fatto fare una settimana a Messina, che eravamo a Messina con Siena ad allenarsi da solo, loro al pomeriggio, io al mattino da solo. Siamo tornati a Siena, ho detto vabbè, mo rientro in gruppo. Mi ha fatto fare un'altra settimana da solo, poi penso che i miei compagni, così mi hanno detto, sono andati da lui, Claudio Tessi, Del Grosso, il capitano Vegasso e così via. Sono andati da lui e ho detto, mister, guarda che Reggi abbiamo un bisogno, Reggi è un ragazzo che fa bene per il gruppo, che ci fa sta bene, ridi scherza. Sono rientrato nella rosa il giovedì e il sabato abbiamo giocato contro il Padova, se non sbaglio, in casa e pareggiavamo 1-1, sono entrato, ho fatto subito il gol del 2-1.
E sei entrato nel suo cuore, definitivamente.
Sono andato in panchina, l'ho preso e l'ho lasciato in aria. È passato tutto.
Non so se ti sei accorto nel momento in cui ha
detto vabbè.
No, nel momento, in tutti questi ricordi di tutti questi giocatori, sono venuti un po' i famosi occhi a cuoricino. Nel momento in cui ha detto Capitan Vergasso,
anche lui grande calciatore per l'epoca di quel calcio.
Era veramente un esempio, è per me ancora un esempio, perché comunque io quando stavo a Siena lui aveva 38 anni già,
sì.
e stava meglio di tutti, era il primo ad arrivare in campo sempre, era un esempio veramente come giocatore e come uomo.
Assolutamente.
E quindi io ancora lo chiamo Capitano Vergassola, perché per me
lo è ancora,
mi ha segnato tanto,
L'ultima recita da parte mia te la faccio sul momento personale, quotidiano che vivi, perché ora sei il capitano del Magma, hai giocato anche a Casalnuovo, ti sei praticamente legato alla città di Napoli, no? Un po' negli ultimi anni. Qual è il tuo presente, il tuo futuro? Cosa vedi? Ancora calcio, sempre calcio?
Oh, io sono nato per vivere nel mondo del calcio, ecco perché a 42 anni gioco ancora. Non riesco a vedermi lontano dal campo, quindi ora sto giocando ancora, nel frattempo sto cercando di fare i patentini, perché vorrei provare a fare l'allenatore. Se non riesco a fare l'allenatore, voglio cercare di fare lo scout, ricerca talenti, però prima di tutto voglio provare a fare l'allenatore, perché sui campi mi diverto. Intanto gioco ancora, ho una palestra a Marano con la mia compagna che lavora solo con le donne e mi sono proprio veramente fermato a Napoli adesso.
Ti stai divertendo qui a Napoli, Regi, grazie mille per questa bellissima e lunga chiacchierata e ti auguro una buona giornata e un buon allenamento.
Grazie a voi, buona giornata.
Ovviamente ancora ad allenarti, grazie mille. Ovviamente, vedi, 42 anni dopo una carriera intera, mi ha detto prima di intervenire in radio.